Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 25 maggio. Devo fare una prima considerazione, poi sì, anzi metto subito il banner per la ripartenza, perché mi sono dimenticato di metterlo prima di partire, però devo partire subito da una questione molto semplice. Voi seguite questa rassegna stampa per motivi evidentemente di informazione sui giornali e tutto quanto. Allora, in Italia ci sono, mi sembra, 13 milioni di case e ci sono 70 per cento di proprietari di casa. L'80% di questi proprietari di casa, cioè praticamente tutti i proprietari di casa, hanno una piccola irregolarità all'interno della propria casa. E il governo, anzi Matteo Salvini, quando fa, ne fa una buona, bisogna sottolinearla. Matteo Salvini cerca di risolvere un problema nei confronti di questi milioni di proprietari di casa che, oltre a pagare l'IMU, oltre ad avere i problemi che ben sapete quando si è proprietari di una casa, magari hanno cambiato qualche cosa all'interno della casa o hanno la cosiddetta doppia conformità che manca, cioè non era conforme, deve essere conforme il titolo abitativo di quando è stata fatta a quando è stata venduta. Cioè, adesso la faccio molto semplice, ma non è esattamente così. E si semplifica, per esempio, facendo passare il silenzio assenso, il silenzio dissenso in silenzio assenso, cercando di sanare tutte le cose che sono sanabili in mezzo a una casa. Qualcuno mi deve spiegare per quale motivo al mondo c'è stato un genio che ha pensato che io, se cambiassi un muro all'interno della casa, dovessi avere dei permessi. Soltanto in un paese socialista si può prevedere una cosa di questo tipo, e questa cosa era prevista in Italia e lui ha intenzione e la sanerà. In un paese normale la casa è mia, me la sono comprata io e all'interno della casa ci faccio esattamente quello che cazzo mi pare. Ci metto anche come fanno gli spada, che ne so, i leoni dorati, va bene? Non è, e ci faccio le volte e i capitelli romanici, faccio esattamente come mi pare, però chissà per quale motivo questo non era possibile nel passato. Però il punto fondamentale è che io, avendo attenzione alle questioni degli immobili, nonostante il mio immobile sia occupato da un inquilino, da un'inquilina con alto reddito e che non riesco a cacciar via, nonostante avvenga tutto questo, mi chiedo per quale motivo la mezzaluna 24 ore, la mezzaluna 24 ore, cioè quello che un tempo era il Sole 24 ore ed è diventato il giornale che tutti i giorni parla soltanto di Hamas, ovviamente in termini che potete immaginare, la mezzaluna 24 ore oggi fa 6 pagine sul suo Festival di Trento, cioè non so, le dichiarazioni dell'ultimo arrivato. In realtà al Festival di Trento una sola cosa ha funzionato: la zanzara di Cruciani. Nella zanzara di Cruciani c'era la folla oceanica, a sentire tutti gli altri c'era poco. Però la mezzaluna 24 ore, ovviamente essendo sul Festival, ci dedica 6 pagine. Ma e questo ci sta, è casa loro, hanno organizzato sto festival, è arrivata la Schlein, la Meloni, che poi vedremo che cosa si sono detti. Quindi l'unica cosa che valeva era la zanzara. Non mi sembra che ci sia un'intervista a Cruciani, posso essermi sbagliato in queste sei pagine. Poi, per arrivare a vedere quello che è successo sul decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, perché l'apertura del Sole 24 Ore riguarda Schlein contro Melone, quindi la mezzaluna 24 ore si occupa di Schlein e Meloni, per arrivare a vedere quello che succede nelle case devo arrivare a pagina 11, un taglio basso. Sembra la posizione che dà il Corriere della Sera a Renzi, per darvi il senso dell'importanza che gli hanno dato. Cioè, sul giornale teoricamente più importante di economia e di finanza italiana, in cui, ovviamente, vende molte meno copie rispetto al passato, però su quel giornale io devo sorbirmi 6 pippe di politica sul loro festival in cui invitano Nobel e contro Nobel, ma l'unica cosa che ha un grande successo si chiama Cruciani, si chiama Zanzara. Questo è il senso di quello che pensa il popolo, normale, educato, intelligente, cafone, maleducato, ignorante, però quello fanno, loro ci vedono la zanzara e questi invece ci fanno 6 cazzo di pagine e io, per vedere se posso mettere a posto il tramezzino a casa mia, che sono andato sul sole, perché io penso che il Sole 24 ore mi debba scrivere queste cose qua, essendo un lettore di tutti i giornali, non, dove lo trovo? Pagina 1, in cui questo eroico giornalista riesce in 60 righe a scrivere quello che può scrivere, ma non si capisce un cazzo. Ovviamente chi ha il sapore della vendita dei giornali, non è un caso che il Sole 24 Ore iniziava a morire e la verità iniziava a nascere e aveva un grande successo. Beh, insomma, la verità apre così: ecco chi può sanare e chi no. Più facile, ovviamente, 4 milioni di pratiche edilizie potranno essere sanate e la destinazione d'uso potrà essere cambiata in modo più semplice. Cioè, stiamo parlando di una rivoluzione copernicana nel settore, oppure di un flop, non lo so, però vorrei saperlo, approfondirlo, vorrei capire se i 4 milioni e i decine di milioni di proprietari di immobili potranno cambiare qualcosa. Questo secondo me è una notizia per cui uno dice: senti, sai che facciamo? Compriamoci la mezzaluna 24 ore, prendiamoci la mezzaluna 24 ore per capire se questa cosa mi riguarda o non mi riguarda. E invece questa cosa la devi trovare sul giornale politico La Verità. Se un giornale politico La Verità si occupa di tecnica e un giornale teoricamente finanziario si occupa di politica, abbiamo un problema con i propri lettori, immagino. Allora, il punto è che queste sanatorie, le vedremo nei prossimi giorni, riguardano cose molto poco rilevanti all'interno delle case e Salvini dice una cosa che ieri mi ha molto convinto, dice passiamo dal silenzio rigetto al silenzio assenso, che mi sembra una cosa buona e giusta in un paese in cui i cittadini non sono sudditi, si sanano le suddivisioni interne diverse da quelle registrate. Ovviamente poi nei dettagli ci possono essere le micidiali scosse e queste scosse le vedremo ovviamente nelle prossimi giorni quando quelli della mezzaluna 24 ore magari faranno qualche approfondimento. In realtà la mezzaluna che cosa Pepeio invece è un grande amante del Foglio, mi dice il miglior quotidiano è il Foglio. Beh, il Foglio è un bellissimo giornale, ovviamente come lo sono tutti a modo loro, no? Invece il Sole apre, o meglio la mezzaluna apre, dice premierato o la va o la spacca, dice la Meloni, mentre la Schlein dice così si indebolisce il Quirinale. Io immagino che ci sia la fila alle edicole per leggere questa roba qua. Io ve ne parlo, ma ve ne parlo perché mi diverte leggere Massimo Giannini sulla Repubblica che dice sul premierato o la va o la spacca nel paese a colpi di manganello e con una campagna referendaria militante che non contempla prigionieri. Cioè, il punto è che questo ha un suo pubblico, Giannini, ovviamente, è il pubblico di quelli che odiano la Meloni, di quelli che pensano che ci sia una deriva urbaniana e quindi non parla di Schlein e di Meloni sul premierato che non gliene fotte assolutamente nessuno, ma dice che ci sono i colpi di manganello, dice che c'è una campagna referendaria militante e che non contempla prigionieri, come se le campagne diciamo, referendarie sul divorzio e sull'aborto non fossero state militanti, oppure tutte le campagne militanti. Insomma, io devo dire che sono molto divertito da questa cosa. Nel frattempo, con lo stesso spazio che c'ha per chiudere il capitolo politico, ci sono altre due interviste. Una a tutta pagina di Timmermans, il leader dei socialisti, quello che ha creato tutti i casini verdi d'Europa, che dice che i popolari sarebbero tentati dalla Meloni, dalla destra. Comunque, alla fine, i popolari arriveranno primi, i secondi arriveranno loro, socialisti. Il vero problema è capire dove arriverà Renew, cioè i liberali, sono liberali di Macron, se saranno al terzo o al quarto posto superati dai conservatori. E se così fosse cambierebbero un po' di assetti in Europa, dice giustamente Timmermans. Mentre invece Renzi è anche qui messo sullo sgabellino, diciamo, della Corriere della Sera, però non è più il Renzi che quando parlava al Corriere della Sera, ma non solo il Renzi, tutti quelli che vengono a parlare del Corriere della Sera, intervistati dalla Meli, hanno pagine e pagine di aperture. Qui in realtà c'è una specie di fogliettino basso in cui dice mezza pagina di taglio basso per dire che il redditometro è un errore da mediocri, cosa che ieri comunque questo governo appunto ci riporta sull'altra vicenda, che il redditometro l'ha tirato via, diciamo, quell'inciampo governativo è stato tirato via. Poi c'è l'altra grande questione di giornata, ovviamente, è l'interrogatorio di Toti. Qui mi sembra Cagliazza da qualche parte lo scrive l'avvocato con la puzza sotto al naso, che però dice delle cose spesso giuste, come in questo caso dice ormai i processi sono mediatici in maniera fattuale, poi abbiamo le ordinanze che arrivano ai giornalisti in tempo reale, arriviamo gli interrogatori come quello di Spinelli che fa l'interrogatorio e arriva ai giornalisti prima che Spinelli possa vederlo, e poi vediamo le memorie difensive come quelle di Toti che sono una risposta agli interrogatori e a tutto il fango mediatico contro di lui che arrivano ai giornali prima ancora che sia finito l'interrogatorio di Ottore. Insomma, ormai la partita non si gioca più nei processi in cui spesso i politici vengono assolti, ma si gioca sulla risposta che ne dà la stampa. Forza Toti, non ti dimettere, fai questa battaglia di libertà, altrimenti questo è un paese morto, dice Cosimo D. E io la penso esattamente come Cosimo D. Per Devo dire la verità, l'interrogatorio di Toti che finisce sui giornali dice esattamente quello che noi sapevamo, dice il terminal refuse, quello che è andato a Spinelli, io non avevo nessun potere e ci sono i commissari che l'hanno deciso. La spiaggia che voi dicevate che vogliamo fargli cambiare da pubblica a privata, non l'abbiamo fatta cambiare. Esselunga, l'ho messo nel mio programma, che volevo che ci fossero più Esselunga in questa città, ma non ci siamo riusciti, peraltro perché ancora non erano finite. Io chiedevo soldi e finanziamenti a Spinelli, che peraltro me li dava dal 2015. Quindi qual è il grande problema? Come fate a dire che i finanziamenti di Spinelli corrispondono a una corruzione? Questa cosa così banale che si capiva dalle prime pagine dell'ordinanza, ovviamente Toti le ha chieste, le ha dette, le ha spiegate ai magistrati, e su questo c'è un'intervista clamorosa di uno dei commissari del porto che hanno dato a 30 anni di concessione a Spinelli. Dice: intanto la concessione nessuno di noi non pensava di non darla a Spinelli, tutti la volevamo dare a Spinelli, anche noi che siamo stati intercettati, che veniamo usati come possibili elementi che hanno subito pressioni. E io, dice questo commissario Corozzi, dice: io non ho avuto nessuna pressione, nessuna pressione. Questo è in galera, e quello dice: io non ho avuto nessuna pressione, ed è in galera perché avrebbe fatto pressioni per cambiare la destinazione di questa concessione, che Carozzi dice era sempre stata destinata a Spinelli. Io non ho avuto nessuna pressione, dirò di più, quello che voleva Toti è che non litigassero i due grandi operatori del porto, che si chiamano Aponte e Spinelli, e peraltro Spinelli all'inizio voleva una concessione da 50 anni, noi gliel'abbiamo portata a 30 con delle clausole molto dure. Tutto quello che c'è scritto nell'ordinanza, spiegato da uno dei commissari, che secondo l'ordinanza invece sarebbe stato un po' coartato. Lui dice: no, non sono stato coartato. Tutto questo come deriva e come diventa su Repubblica, ve lo dico subito, i 34 non so, non ricordo, detti da Toti ai magistrati, come per dire che abbia fatto scienza, come si dice, scena muta. È stato 8 ore, ha risposto a tutto, ha fatto una... Ma come cazzo si fa? Ha risposto a 167 domande, poi qualche volta spiegherei: toc toc, caro giornalista desta minchia, qualche volta forse non ti ricordi anche tu di quello che è successo quando devi rispondere a un magistrato 4-5 anni fa. Pepeio, grazie per la tua donazione. Vabbè, soprattutto ha dato un'interpretazione... Sentite, i 34 non ricordo di Toti ai magistrati, ha risposto a 167 domande con 34 non ricordo. Non so, soprattutto ha dato una interpretazione dei fatti diametralmente opposta a quella dell'accusa. E che doveva dire? Avete ragione voi? Per forza siete d'accordo con l'accusa? Ma è una roba pazzesca. Nel frattempo, il fatto dice: Arachiri Toti, Spinelli chiedeva aiuti, io soldi. Vabbè, Spinelli chiedeva che venissero velocizzate le pratiche, lui chiedeva soldi per la campagna elettorale. Tutte cose che non devi mettere insieme. Se metti insieme col pregiudizio solito dei manettari, anch'io chiedo soldi ai nostri ascoltatori con gli sticker e ma sono soldi che non sono in funzione di quello che dico, sono in funzione di tenere in piedi la nostra zuppa. Vabbè, ma questo voglio fare capire a quelli che nascono col pregiudizio in testa. Poi leggo una cosa clamorosa, clamorosa. Oggi la cosa clamorosa è l'intervista di Luciano Benetton, quello con i capelli lunghi, che dà il senso del declino del capitalismo italiano. Luciano Benetton, classe 37, quello che si era inventato Benetton, la grande epopea dei maglioncini colorati, che non è finita bene, anche quando c'era lui non stava più andando bene. Beh, è un'intervista imbarazzante. Io non ho altri termini per definire, anche con rispetto di un vecchio signore come Luciano Benetton, questa intervista, perché quando un imprenditore, quando un miliardario, quando un uomo ricco, come è diventato Luciano Benetton, grazie al suo lavoro, riesce a scrivere e a dire le cose che ha detto, mi fa orrore. Sono stato tradito, buco da 100 milioni nella mia azienda. Il problema è che ha scelto lui il manager che non nomina. Questo Massimo Renon viene scelto da Benetton come manager della sua azienda che non stava andando troppo bene. Dopo 2 anni o 3 anni l'azienda ha 100 milioni di buco, quindi sostanzialmente saltata, più o meno saltata, e Benetton oggi piagnucola con Manca e dice: ah, sono stato tradito, l'hai scelto tu. Tra l'altro nell'intervista dice che gli avevano detto, quando lui aveva scelto Renon, quando gli avevano consigliato Renon, i geni che gli avevano consigliato Renon, lui riceve una telefonata e dicono: non lo prendere perché questo è pessimo. E lui dice: no, no, mi ha fatto una buona impressione e lo prendo. Quindi lo stesso Benetton era stato messo sull'avviso di non prendere questo amministratore. Lo fa amministratore. È presidente del consiglio d'amministrazione Benetton, non se ne va a Cortina o le Maldive, è presidente di quel consiglio d'amministrazione. Arriva un buco di 100 milioni e quello che ti dice: sono stato tradito. No, Benetton, tu non sei stato tradito, tu sei presidente di un consiglio d'amministrazione, hai dei precisi obblighi, tu sei azionista di quella società, hai dei precisi obblighi e tu soprattutto sei della stessa famiglia, caro Benetton, che aveva gli stessi precisi obblighi quando eri proprietario di quelle autostrade che hanno avuto il tragedia del Ponte Morandi. Io questi imprenditori, che difendo tantissimo, che voglio sempre in trasmissione e che penso che siano il motivo per il quale questo è un grande paese, ma questi imprenditori qua che fingono di svegliarsi la mattina e di non conoscere i manager che loro stessi hanno scelto e dicono e piagnucolano col Corriere della Sera che loro sono stati traditi, mi fanno schifo. Posso dirlo? Posso dirlo? Sì, lo dico, mi spiace. Perché ci sono tante persone per bene, ma non è per bene questa via d'uscita. Benetton dice: è colpa mia, ho scelto male un manager, ho perso soldi e mi scuso con i miei collaboratori. Questo dice uno che c'ha i coglioni. Non sono stato tradito e piagnucola sul Ponte Morandi e pallucola sul Renon. È sempre colpa degli altri. Gli imprenditori sono con i coglioni che fumano, se no. Questi imprenditori sono quello che ha descritto la sinistra per anni, cioè gente che sa soltanto prendere finanziamenti pubblici e non sa stare sul mercato. Questa è la differenza. Nessuno più di un liberale può odiare ed avere in antipatia un genere di imprenditoria di quel tipo. Gli azionisti delle grandi imprese, gli azionisti che scelgono, hanno una sola cosa da fare, oltre a prendere i dividendi alla fine dell'anno: trovare i manager adeguati. Quello è l'unico compito che hanno. Se sbagliano in quel compito, sbagliano nel loro compito essenziale. Non è che sbagliano su un dettaglio, sbagliano nel fondamentale compito. Lui ha scelto il manager, era presidente del consiglio di amministrazione, era ovviamente all'interno delle grandi cose perché conosceva quell'azienda che l'ha fondato lui. Non puoi farti le grigliate a Cortina a Ferragosto, dice Yvonne Grassetto Carrari, e far finta oggi: oh, 100 milioni, sono stato tradito. Ma penso ai collaboratori di loro. Vabbè. E altra storia incredibile è questa roba di Dante. Quest'altro professore che decide di non far studiare Dante, perché nella Divina Commedia di Maometto evidentemente sapete bene come si parla, nel girone dell'inferno, però insomma non la fa studiare ai due giovani musulmani e li esonera, peraltro facendogli vedere il Decameron. Secondo me, per il rigore della religione musulmana degli integralisti, il Decamerone non va bene manco per niente di Boccaccio. Ma la cosa stupenda è la cronaca di Repubblica di questo Enrico Ferro, perché non riguarda tanto Dante, ma riguarda il giornalismo italiano, che è tutto zuppa, è tutto zanzara, se posso permettermi, ma loro fanno i fichi, cioè noi siamo dei volgari urlatori, mentre loro sono dei signoretti perché lavorano su Repubblica. Sentite cosa dice la cronaca di Repubblica riguardo al professore che esonera gli studenti dal studio della Divina Commedia. Dice il giornalista Enrico Ferro che c'è una dichiarazione di Salvini, e questa dichiarazione di Salvini dice Salvini, è raccapricciante quello che ha fatto il professore. Continua Enrico Ferro: con il fido scudiero Vannacci che rincara la dose. Ma come si permette? Ma perché un giornalista deve definire il generale Vannacci, che gli mangia in testa per quello che ha fatto per questo paese, il fido scudiero Vannacci? Enrico Ferro, ma come si fa in una cronaca, non in un giornale satirico, non in un giornale politico, non in un pezzo politico, scusatemi, ma come si fa a definire fido scudiero Vannacci? Ma è questo il modo, grazie Elisabetta. Io trovo una cosa incredibile perché dà il pregiudizio di come si possano considerare i giornalisti nei confronti di una certa parte politica. Nel frattempo l'AIA, cioè la Corte di Giustizia Internazionale, dice a Benjamin Netanyahu di smettere di fare la guerra a Rafah, e accusa Israele, come sempre, più o meno del genocidio. E qui però vi segnalo un'intervista molto interessante al papà di una di quelle ragazze morte del Nova Festival. Ve lo ricordate il Nova Festival, la ragazza di cui il corpo è stato restituito solo pochi giorni fa, e che dice: molti di noi, dice lui, perché questo faceva parte di un gruppo di progressisti, perché gli israeliani non sono tutti per Netanyahu. Netanyahu è una componente politica di Israele, e c'erano molti che erano in opposizione a Netanyahu, molti evidentemente dei genitori di queste ragazze che andavano al Festival Liberal, così come molti dei kibbutzini, di quelli che stavano nel kibbutz vicino alla Palestina, che non erano certamente a Gaza, che non è certamente filo Netanyahu. E dice questo signore, nel giorno in cui tutti i giornali italiani, la AIA, condanna, cioè il resto, questo signore, estrazioni non certo destra di Israele, molti di noi non voteranno più a sinistra, anche se diamo la colpa alla destra su quello che è successo il 7 ottobre e sull'incapacità di prevenirlo. Non vogliamo un confine comune con i palestinesi, non dobbiamo rimandare minimamente la guerra che stiamo facendo a Rafah. Cioè, il punto di vista di gran parte di Israele, 9 milioni di persone, dice lui, ci sono 14 milioni di ebrei nel mondo e 2 miliardi di musulmani, è che questi ci vogliono far fuori, e quindi avere ai confini qualcuno che ci vuole far fuori e che ha appena ucciso, violentato mia figlia, dice sono contento che mia figlia sia stata colpita con un colpo in testa il giorno dopo, così mi hanno detto, perché queste donne oggi non sapete come le trattano all'interno di questi tunnel. Massimiliano Laurenzi, grazie per la tua donazione. Forza Israele, Paola, anch'io Forza Israele. E vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani col sito nicolaporro.it. Ricordatevi, 12 e 13 luglio a Bari c'è la ripartenza, ci sono degli alberghi convenzionati con cui potete avere degli sconti per il 12 e 13 luglio, e poi mi raccomando, se prenotate venite, e se non avete già fatto prenotazioni, perché ho già fatto 2000 biglietti, beh, su queste prenotazioni, se avete qualche incertezza, vi prego cancellatela per lasciare spazio a tutti. Ciao.